Questo podcast è finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito leradicidellorgoglio.it. Si ringrazia per il sostegno Giovanni Rodella. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
Dopo anni di sbornia di libertà sessuale, di promiscuità molto sviluppata, il tema del preservativo per tutti non era vissuto benissimo.
Il ministro che inviò una lettera a tutte le famiglie italiane in cui scriveva: siamo di fronte a una patologia che colpisce chi se la va a cercare.
Noi ci davamo da fare per sostenere le amiche negli ospedali, abbandonate nelle case, perché poi le persone trans non avevano un sostegno, un supporto delle reti familiari, assolutamente.
Anche la classe medica, infermieristica, era la prima volta che si confrontava con una malattia che aveva intorno una comunità che in qualche modo si era attivata in prima persona.
Un tema doloroso come l'AIDS aveva vinto contro la voglia di evasione, la riflessione aveva vinto contro l'intrattenimento. Gli italiani cominciavano a capire che questa malattia non era una passeggiata.
A metà anni 80, l'AIDS in Italia è una cruda realtà. I numeri dell'infezione crescono vertiginosamente e si assiste inermi ai primi decessi. Per molti l'emergenza acquista i caratteri di un incubo ad occhi aperti. Sconcerta e incute paura l'ineluttabilità dell'infezione, per la quale non c'è cura. Risultare sieropositivi è come partecipare a un'implacabile roulette russa. Il virus è senz'altro diventato uno dei protagonisti di primo piano della cronaca di questi anni, ma come abbiamo già evidenziato nella prima parte di questo monografico sull'AIDS negli anni Ottanta, uno dei principali problemi ad esso collegati è proprio l'informazione, troppo spesso caratterizzata dal sensazionalismo più che dalla correttezza scientifica. Il servizio pubblico si occupa della sindrome sin dal 7 giugno 1983, quando va in onda la prima intervista al professor Fernando Aiuti, realizzata per il TG2 dal giornalista Luciano Onder. Segue, il 9 maggio 1984, una puntata del magazine televisivo Mixer con filmati provenienti dall'America. E nel 1985 si attiva anche Enzo Biagi, che nella puntata del 22 marzo del suo programma Linea Diretta affronta il tema omosessualità e AIDS con ospite il fondatore del Fuori, Angelo Pezzana. Due mesi dopo, il 16 maggio, torna sull'argomento intervistando Giovanni Dall'Orto e Mario Anelli, due giornalisti di Babilonia. Anche nel campo dell'emittenza televisiva privata ci sono pregevoli iniziative, come ci ricorda l'autore televisivo Enrico Salvatori.
Il Maurizio Costanzo Show, come lo abbiamo conosciuto tra gli anni 80 e gli anni 2000, ha assunto questa connotazione quotidiana e serale nell'85, quando andava ancora in onda su Rete 4, che era uno dei tre network privati di proprietà di Silvio Berlusconi. E proprio la prima puntata della stagione 85-86 è dedicata al tema dell'AIDS. Costanzo organizza la puntata all'Aurelia Hospital, ospitando due medici dell'Istituto Pasteur di Parigi, dove appunto si stavano svolgendo le ricerche guidate da Luc Montagnier e da altri per la lotta appunto contro l'AIDS. È una puntata, diciamo, paradigmatica. Vengono intervistati i genitori di una bambina affetta proprio dall'AIDS, e poi è una puntata dove Costanzo dirà anni dopo che si è voluto parlare in termini scientifici di come avveniva il contagio, anche della difficoltà del contagio, proprio perché si stava cominciando a creare una psicosi che, come dire, l'AIDS si trasmetteva per via aerea.
Ma la disinformazione sarà un problema ancora per anni. Il giornalista Giovanni Dall'Orto, autore nel 1985 di un dossier sull'AIDS pubblicato dalle edizioni del gruppo Abele, ci ricorda la situazione.
Io, che avevo appena fatto il libro, mi trovai a girare con una trottola per città a presentare il tema assieme al primario di immunologia dell'ospedale di Pimpirlicchio, che diceva bisogna stare attenti a non toccare le tazzine al bar perché si potrebbe contagiare. Noi avevamo messo sulla quarta di copertina del libro delle fotografie fatte a New York che dicevano non si può prendere l'ice sedendosi su una toilette, non si prende con i piatti, non si prende con le tazzine, eccetera. E io andavo a parlare in provincia e mi trovavo questi primari che dicevano esattamente il contrario. Quindi mi trovai in situazioni assolutamente disastrose con esperti che non espertavano assolutamente nulla. Io li capisco anche, erano persone che avevano degli ospedali da mandare avanti e non avevano fatto in tempo ad aggiornarsi e informarsi. Però allora che mandassero gli studenti che erano più aggiornati di loro a parlare.
L'opinione pubblica vive in balia di un'ansia che spesso si trasforma in vera e propria fobia. Ce ne dà un'idea Porpora Marcasciano, attivista trans, oggi presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale di Bologna.
Vivevo in un palazzo a Roma dove c'era la portiera. Ogni volta che passavo, lei passava l'alcol disinfettante, ripuliva i braccioli delle scale, insomma, a rimarcare che lei disinfettava perché passavo io. Cioè, questi erano i termini della questione, ecco.
Le ricadute di questa paura irrazionale colpiscono i diretti interessati dall'infezione, come ci racconta il dottor Massimo Cernuschi, presidente dell'ASA e dell'AIDS Checkpoint di Milano.
Le persone che avevano un test positivo hanno cominciato ad avere realmente problemi a farsi curare altre cose, perché nessuno, ma anche i medici, avevano tutti paura dell'infezione HIV, sapendo benissimo che l'infezione HIV si trasmette in determinati modi. Anche adesso le persone con HIV ti chiedono ma devo dirlo al dentista. Spesso se tu devi fare un intervento chirurgico ti lasciano alla fine della giornata e non ha nessun senso.
Il dottor Giorgio Barbarini ci racconta quale particolare relazione si instaurasse tra paziente e medico specialista.
Il primo rapporto, insomma, con questi soggetti era stato dopo un momento di quasi diffidenza, no? Cioè venivano e prima mi osservavano per considerare se potevo essere il loro medico, insomma, e ero poi stato accettato. E per alcuni anni, che questo è quello che è capitato comunque, credo, a tutti i colleghi infettivologi, si era il loro medico, perché all'inizio il dichiarare la sieropositività rappresentava la costruzione di un piccolo muro nei confronti di tanti altri colleghi che avevano quasi una paura a visitare, a toccare questi soggetti sieropositivi, paura di sporcarsi con il loro sangue, eccetera. Per cui il medico che li seguiva, e cioè il sottoscritto, era diventato il loro medico globale, il loro psicologo, per la paura anche che queste tensioni avevano creato nelle loro menti.
Anche le amministrazioni pubbliche si attivano. Una delle tante realtà illuminate è quella di Bologna. Sandra Soster, nel 1985, è assessore alle politiche sociali della città emiliana.
È stata una tragedia senza pari, un atroce bagno gelido di realtà che però ci ha un po' aiutato a chiamare le cose col loro nome, insomma, ad affrontare il dramma con molto realismo e con molta onestà anche. La prima morte conclamata per AIDS fu una giovane donna, quindi anche in famiglie, virgolette, normali, arrivava l'AIDS, non si sapeva da dove, quindi emerse abbastanza rapidamente l'aspetto anche proprio trasversale di queste epidemie. Assieme alla comunità omosessuale ricordo che lavorammo molto per far passare la conferma della libertà di scelte, della libertà degli stili di vita, però protetti, senza mettere a rischio la tua vita e quella degli altri. dopo anni di sbornia di libertà sessuale, di promiscuità molto sviluppata, il tema del preservativo per tutti non era vissuto benissimo. Ecco, come far arrivare questo messaggio? Occorrevano canali non istituzionali, quindi fu fondamentale il rapporto col Casere, eccetera. Non dimentichiamo che in quegli anni l'ipocrisia dilagante non poteva concepire che un'amministrazione comunale promuovesse la riduzione del danno. Erano anni in cui la risposta alla peste del secolo era la castità.
La teoria del disordine morale dell'omosessualità, avallata anche dalla pastorale ai vescovi italiani, firmata nel 1986 dal cardinale Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, influenza esponenti cattolici sia interni alla Chiesa che appartenenti alla politica, come ci ricorda l'attivista Vanni Piccolo.
I due emblemi delle persone importanti che sono state veramente terribili in quegli anni sono state le parole del cardinale Siri di Genova, dicendo che la AIDS era un castigo di Dio, e Don Acattene che disse che la AIDS se lo prende, che se lo va a cercare, quindi colpevolizzando al massimo, senza nessuna pietà da ambo le parti, verso una malattia e quindi verso il malato, e in più aggiungendo la morale della condanna.
Carlo Donat-Cattin, l'esponente politico democristiano appena citato da Piccolo, dall'estate del 1986 all'estate del 1989 è ministro della sanità. Ne ha un ricordo anche il dottor Giorgio Barbarini.
Ministro che inviò una lettera scritta, perché arrivò a casa, allora vabbè, non c'erano ancora le mail, no? Inviò una lettera scritta a tutte le famiglie italiane in cui scriveva: siamo di fronte a una patologia che colpisce chi se la va a cercare. Non so se ricorda, io ho in mente queste parole, sono scolpite a me, perché una cosa terribile, insomma, perché da parte di chi governa sanità pubblica in tutto il paese, e allora fra l'altro non era ancora stato rivisto l'articolo 5, quindi non c'erano le varie sanità regionali, si dipendeva tutti dal ministero, era stata veramente una mazzata, insomma, anche perché lo sforzo nostro era quello di cercare di far comprendere a tutti i soggetti, gli omosessuali, poi i tossicodipendenti, che non si doveva parlare di categoria a rischio, perché il termine categoria a rischio era terribile, era ghettizzare, insomma, no? Ma di comportamento a rischio, e il comportamento può essere di qualunque persona in ogni luogo del mondo, insomma.
A comportamenti a rischio, purtroppo, è esposta anche la comunità trans italiana, come ci ricorda Porpora Marcasciano.
Le trans in quel periodo erano quasi tutte, se non tutte, sex worker, prostitute, perché la prostituzione era l'unico mezzo di sopravvivenza per le persone trans. E questo, quando arrivò l'AIDS, ha significato un problema particolare, grosso, se vogliamo, importante. E poi a quello aggiungiamoci anche un altro elemento, perché quello è stato il periodo in Italia di diffusione massima dell'eroina, specialmente in alcune fasce di popolazione, di esperienze, e questo colpì anche il mondo trans. E quindi il mio ricordo di quel periodo è un ricordo di sofferenza. E io stessa ricordo la pratica ogni mattina quando mi alzavo, e ogni sera prima di andare a letto, di guardarsi allo specchio e trovare i possibili segni della malattia, che potevano essere le ghiandole gonfie del collo, dell'inguine, macchie, macchioline, perché si viveva in uno stato di paura e di paranoia, direi. Quando si cominciò a percepire, a diffondere l'infezione da HIV. Il MIT non era strutturato come oggi qui a Bologna, per cui non furono implementate e strutturate interventi di un certo tipo. L'unica cosa erano interventi molto informali, ecco, se così vogliamo dire, di accordi con i reparti degli infettivi dei vari ospedali. A Roma era il San Gallicano, con una richiesta di premura particolare ai dottori, agli specialisti, ma nulla di più. A Roma ci si appoggiava al circolo Mario Mieli e per ogni cosa chiamavo loro, perché ero, diciamo, la segretaria della Roberta Franciolini, una figura storica del MIT a Roma, e quindi ci davamo da fare per questo, ma soprattutto per sostenere le amiche negli ospedali, abbandonate nelle case, perché poi le persone trans non avevano un sostegno, un supporto delle reti familiari, assolutamente. Quindi finivano in centri di assistenza, in una sorta di case famiglia, dove però dovevano rinnegare la propria identità, quindi cancellando i segni fisici, capito? Gente che si tagliava i capelli, che cominciava a rivestiva da uomo, che si toglieva le protesi, insomma c'è stato proprio un abbrutimento e un imbruttimento generale, cioè come se si fosse chiusa un'epoca.
Ti rubiamo soltanto 30 secondi prima di continuare l'ascolto di questo episodio del podcast per ricordarti che questo lavoro è possibile grazie ad un crowdfunding che puoi trovare su leradicidellorgoglio.it oppure sulla piattaforma produzionidalbasso.com. Fai una donazione e assicurati il bellissimo merchandising delle Radici dell'Orgoglio. Noi abbiamo bisogno di te, aiutaci a recuperare le radici della nostra storia per dare un senso nuovo e più concreto alla parola orgoglio. Grazie. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. L'avvento dell'AIDS determina una violenta scossa sismica nell'agire politico dell'attivismo e nelle abitudini quotidiane della comunità LGBT. Ci regala una riflessione su questo l'attivista del Fuori, Enzo Cucco.
Sono stati anni molto impegnativi, molto 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 impegnativi. L'AIDS ha proprio cambiato completamente il movimento omosessuale. Al di là di quello che secondo me il movimento stesso oggi riesce a percepire, perché c'è stata una profonda mutazione dell'atteggiamento del fare politica di noi che eravamo quelli che c'erano nel movimento prima dell'AIDS, dal mondo totalmente libero che ci eravamo immaginati a un mondo invece dove la libertà aveva dei limiti gravi, che non erano i limiti della cattiveria degli anti-omosessuali, ma erano i limiti della vita, no? Della malattia, della vita che ti colpisce, che ti falcia via degli amici e dei compagni, insomma. Quindi questo è stato, ha segnato moltissimo la mia esperienza personale e l'esperienza di molti dei militanti del movimento omosessuale italiano.
Anche Giovanni Dall'Orto ha un ricordo personale di quegli anni.
Io stavo con un ragazzo, avevo la mia relazione, non andavo in giro a trombare, e anche i miei amici erano tendenzialmente coppie e persone del movimento gay, che sono state quelle che, avendo avuto l'informazione prima degli altri, ha preso misure di precauzione prima degli altri e quindi è stata impattata molto meno del mondo generale. Quelli che sono stati impattati fortemente sono stati quelli della fast lane, persone che incontravo al bar Kerel, e allora lì sì che qualcuno che tu vedevi tutte le volte che andavi non lo vedi più. Dov'è Tizio? Ha avuto una leucemia improvvisa, ha avuto un tumore, e lì capivi subito che era stato l'AIDS, anche perché anche lì la famiglia, il fidanzato, non volevano che si dicesse che era stata quella brutta malattia là. C'è stata una sezione della comunità gay che è stata decimata nel senso letterale della parola, nel senso che uno su 10 è morto di sicuro, e forse anche di più. E lì sembrava che non dovessimo venirne fuori più, perché per quanto noi facessimo, per quanto prevenzione cercassimo di fare, il numero dei morti aumentava ogni anno.
Questo team di produzione televisiva americana, quindi NBC, andò in onda l'11 novembre del 1985.
Il giornalista Mauro Gaffuri ci parla di Una gelata precoce, il film del 1985 che per primo tratta l'argomento AIDS.
Fu talmente deflagrante la trasmissione che fu seguita da 30 milioni di telespettatori. Anche per gli Stati Uniti era comunque un bel record. C'erano attori di grandissimo prestigio, Ben Gazzara, Gina Rowlands. Bisogna dire subito che non è un capolavoro, però fa egregiamente la sua funzione, cioè informa sentimentalmente, diciamo, nel senso che avvicina con una bella storia, con dei bravi attori.
Inspiri profondamente. Ora espiri. Ancora? Va bene. Va bene. I polmoni sono ancora congestionati, ma stanno meglio di prima. Meglio. Gli antibiotici dovrebbero fare effetto. La febbre dovrebbe scendere presto.
Ma cos'è esattamente?
Gli esami fatti ieri sera indicano che ha la polmonite.
La polmonite? Credevo avesse l'influenza o roba simile.
Voi due siete amanti? Ci sono molti gay fra i miei pazienti.
Sì.
E da quanto siete insieme?
2 anni. Mi chiamo Peter Hill.
Peter, mi fa piacere che sia qui. Lei deve essere informato. Michael, il tipo di virus che l'ha colpita, Pneumocystis carini, in genere non attacca un individuo normalmente sano. Abbiamo fatto degli esami del sangue più specifici per vedere se il suo sistema immunologico funzionasse normalmente. I risultati non sono rassicuranti. Avrà sentito parlare della sindrome da immunodeficienza acquisita.
AIDS. Mi sta per caso dicendo che ho l'AIDS?
Facciamo questa diagnosi soltanto in presenza di un'infezione che lo conferma, come questo tipo di polmonite.
Non posso avere l'AIDS, non è possibile.
Io capisco che è difficile accettarlo, ma cerchi di ascoltarmi. Sappiamo molto di più di un anno fa, anche più di 6 mesi fa. Abbiamo isolato un virus che crediamo responsabile dell'AIDS. Ci sono molti medicinali sperimentali. Il trattamento terapeutico migliora. Andrà avanti con le flebo per una settimana e poi, se come spero starà bene come ora, la rimanderò a casa con una terapia orale. Intanto cerchi di riposare. Passerò a vederla tra un po'.
C'è un medico che informa il ragazzo che è omosessuale, che ha un compagno e che sta avendo consapevolezza della sua malattia. Gli viene detto chiaramente: non è solo una malattia degli omosessuali, e lui poi lo comunica ai suoi genitori, che sono sgomenti dal coming out, non sapevano niente di lui. C'è l'ostilità ostinata del padre e c'è la solidarietà amorevole della madre. Un po' uno stereotipo, sono stereotipi quello che vuoi, però secondo me molto efficaci. Finalmente, nel 1987, con 2 anni di ritardo, la RAI fece il suo dovere e lo trasmise il 20 gennaio 1987 su Rai 1, quindi la rete ammiraglia, la più importante di tutte. Questo fu grazie anche a un direttore di rete come Emanuele Milano, che con questa scelta si rivelò abbastanza illuminato, per quanto avesse fatto qualche danno perché aveva cancellato tutti i programmi culturali, perché doveva fare concorrenza all'agguerritissimo rivale, cioè Canale 5 di Berlusconi. Però fu anche grazie alla mediazione del conduttore, che era Mino D'Amato, un giornalista coraggioso, poco allineato, amante delle sfide. Lo trasmise in un ciclo di trasmissioni di attualità che andavano sempre in onda il martedì, che si chiamava Esplorando, e tra questi ci fu appunto il tema AIDS, che a quel tempo era scottantissimo. E l'ascolto fu inaspettato, quasi clamoroso, cioè 6 milioni e 600 mila telespettatori, share d'ascolto del 28%, e la cosa più incredibile, che fece concorrenza a Canale 5, che in contemporanea trasmetteva una soap opera a quel tempo seguitissima, che era Dallas. Un tema doloroso come l'AIDS aveva vinto contro la voglia di evasione, la riflessione aveva vinto contro l'intrattenimento. Questo forse può far riflettere sul fatto che gli italiani cominciavano a capire che questa malattia non era una passeggiata. Comunque, io ricordo per esempio la reazione che abbiamo avuto noi, informato dalla Repubblica, comunque dai giornali, del Corriere, tutti ne parlavano. Ho organizzato una cena fra amici, ovviamente puoi immaginarti, eravamo giovani, allegria conviviale, mangiare tutti insieme, scherzare, goliardie. poi si accende la televisione, davanti al teleschermo l'atmosfera cambia completamente. Tutti si diventiamo silenziosissimi, quasi raggelati dalla gelata precoce.
Intanto, nei reparti ospedalieri crescono delle piccole comunità, come ci ricorda il dottor Giorgio Barbarini, per decenni medico presso la clinica di malattie infettive dell'Università di Pavia.
Nel 1986-87 era arrivata questa comunità, tra virgolette, gay di Milano, perché si conoscevano e poi con il passaparola arrivavano appunto a farsi visitare, di circa all'inizio fra i 35 e i 40 soggetti. È comunque un numero abbastanza rilevante. Quello che mi aveva colpito nei primi anni in cui abbiamo aperto l'ambulatorio era questa divaricazione incredibile fra i residenti e coloro che afferivano all'ambulatorio. In questo senso, la popolazione omosessuale pavese non afferiva al nostro ambulatorio, ma andava a Milano, e viceversa, no, il nostro ambulatorio aveva avuto un approccio massivo di omosessuali milanesi. Questo per non denunciare il proprio stato vicino a casa.
Della realtà in costante crescita ci dà una testimonianza il dottor Massimo Cernuschi.
L'impatto è stato che reparti di malattie infettive sono stati subito occupati da persone con HIV e si sono trasformati in reparti di AIDS, perché non c'era più posto per altre cose, come è successo con Covid adesso. Chi aveva una patologia infettiva finiva in medicina, e da noi molto molto più difficilmente. Questo però andando avanti con gli anni, quindi non nell'84, non nell'85, ma nell'89.
Una figura di riferimento dell'associazionismo di quegli anni è quella di Enrico Barzaghi, come ci ricorda Giovanni Dall'Orto.
Barzaghi è arrivato quando abbiamo fondato l'associazione e abbiamo deciso che per una questione di giustizia il presidente dell'ASA doveva essere una persona sieropositiva. Lui non era solo una persona sieropositiva, era una persona in AIDS conclamato, fra l'altro uno di quei casi che non piacevano ai moralisti, perché lui si era contagiato attraverso una relazione monogamica con una persona che, senza saperlo, era sieropositiva, quindi l'aveva presa dal suo compagno la malattia. Era un uomo intelligente, era un uomo anche coraggioso, ha avuto il coraggio di presentarsi a viso aperto anche sui giornali per dire quello che era, in un'epoca in cui la persona sieropositiva veniva veramente messa al bando.
Ci dà un ricordo di Enrico anche la sorella Elena.
La realtà della sua omosessualità era una realtà che noi avevamo già affrontato tranquillamente in famiglia. Quando però poi lui ci ha rivelato di essere sieropositivo, allora lì si è presentato un grosso problema, perché la cosa che più ci ha spaventato era la paura che questo ragazzo potesse venire discriminato a causa di questa malattia che si era manifestato con il caposi e si vedeva sul viso chiaramente che era una persona malata di AIDS. Io ho deciso di comunicare anche ai compagni, anche agli amici, che mio fratello era sieropositivo. Lo dovevo tutelare in qualche modo, dovevo fare il mio dovere di sorella. Naturalmente è stata una cosa molto faticosa, perché anch'io avevo paura per le figlie in un primo momento, perché ero un po' disinformata, non sapevo bene come ci si infettasse, cioè avevo delle informazioni molto generiche. Però poi abbiamo fatto proprio dei concili in famiglia e abbiamo detto: senti, noi andiamo avanti e affrontiamo quel che succederà. Dobbiamo permettere a mio fratello, che gay, sieropositivo, di vivere la sua vita in un modo decoroso e decente. Naturalmente in tutto questo ci ha dato una gran mano anche l'ASA. L'ASA in quel momento era stata fondata da giovani gay intraprendenti, veramente persone brillanti, uomini come Mattia Morretta, come Mario Anelli, come Salvatore. Sapevamo che mio fratello nell'arco di 4 anni, 5, se ne sarebbe andato, perché aveva sto caposi che gli aveva devastato il volto ed era arrivato fino agli organi interni. Quando è morto, sono andata io in ospedale ad assisterlo, perché la mamma, povera donna, era andata totalmente nel pallone, e quindi l'ho assistito ed è stato un po' triste alla fine, perché ho dovuto mettere la sua roba in un sacchetto di plastica nero, perché ancora c'era paura, e me ne sono andata via la sera con questo sacco nero con dentro tutti i suoi oggetti personali.
Il 1988 è l'anno in cui in Italia il Ministero della Sanità decide finalmente di attivare un primo tentativo di corretta informazione sull'AIDS. L'agenzia Armando Testa cura, su incarico del Ministero, una prima campagna pubblicitaria.
AIDS. Oggi non esiste ancora una cura efficace, ma per fortuna non è facile ammalarsi di AIDS. Dipende dai nostri comportamenti. L'AIDS non si trasmette con un bacio o con una stretta di mano, scambiandosi un bicchiere o usando le stesse posate. L'AIDS non si trasmette conducendo una normale vita di coppia, ma si trasmette attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Per questo è meglio evitare rapporti sessuali occasionali con persone sconosciute. E comunque, in quei casi, cercare almeno di proteggersi col profilattico. L'AIDS si trasmette attraverso sangue infetto. Per questo, mai più siringhe usate. AIDS, se lo conosci, lo eviti. AIDS, se lo conosci, non ti uccide.
Il 1988 è anche l'anno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità istituisce la Giornata Mondiale della Lotta all'AIDS. La data scelta è il 1° dicembre e a Roma, al Teatro Tenda Pianeta del Villaggio Olimpico, si tiene un concerto spettacolo a cui partecipano molte personalità e molti artisti. La serata è presentata da Gerry Scotti.
Ricordo con piacere quel lontano 1988 e quella importante serata che ha segnato il culmine di un inizio ad una corretta informazione riguardo alla situazione tremenda che si stava vivendo non solo in Italia ma in tutto il mondo riguardo l'AIDS. Ricordo con grande piacere il professor Aiuti che mi aveva coinvolto un po' come portavoce delle radio, del mondo musicale, di tutto il mondo che ruotava attorno al mondo dello spettacolo e che tante vittime aveva proprio in quel momento per quella malattia. Io l'avevo fatto con un enorme piacere e con quello che mi accompagna come sempre, la curiosità e la sete di apprendere qualcosa. È stato un mattoncino importante nella storia dell'evoluzione di questa lotta. È come sentimento mio personale una specie di luce in un mondo non di oscurità ma di oscurantismo, un mondo dove l'ignoranza la faceva da padrona. Un po' come se la popolazione, la gente dicesse: ah sì, quella è una malattia che capita a chi se la va a cercare. Ah sì, quella è la condanna che Dio ha mandato per coloro che non tengono un corretto comportamento sessuale. Ecco, questo tipo di orientamento e di mentalità, adesso che sono passati più di 30 anni, vi garantisco era più pericolosa, più dannosa e più nociva della malattia stessa.
Se le istituzioni, per quanto in colpevole ritardo, iniziano ad attivarsi, encomiabile è il lavoro che sul territorio italiano stanno facendo ormai da anni per la propria comunità le associazioni LGBT. Un esempio tra i tanti è quello dell'assistenza domiciliare alle persone ammalate, di cui ci dà una testimonianza Deborah Di Cave.
Nel 1989 io ero una ragazza di 23 anni, universitaria, e in realtà ancora non facevo alcuna militanza LGBT né tantomeno avevo una grandissima coscienza di me. Però leggevo molto le notizie, i giornali e assistevo con orrore ai titoloni in cui si parlava della comunità gay che veniva ostracizzata, il cancro gay. E quindi sentivo che in qualche modo volevo mobilitarmi, volevo attivarmi. E allora cercai tra le pagine di quegli stessi articoli anche le notizie su chi facesse qualche cosa in merito, e così trovai le iniziative e i corsi di formazione per creare una classe nuova proprio di operatori di assistenza domiciliare per persone malate di HIV che faceva capo al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli di Roma. Decisi di chiamare e mi ritrovai quindi per la prima volta in un'associazione omosessuale che in quel momento, insieme all'Istituto Superiore di Sanità, stava organizzando il suo primo corso di formazione per questa categoria completamente innovativa di persone. E io mi iscrissi a questo corso, che era gratuito, e quindi feci parte della prima leva di questi assistenti domiciliari. E mi ritrovai quindi in brevissimo tempo catapultata da un lato a delle lezioni di personaggi eminenti della comunità scientifica che incontravano questi volontari e volevano veramente creare una nuova forma anche di vicinanza alla persona malata, e dall'altro lato mi trovai catapultata in queste case di uomini di tutte le età in condizioni già gravissime che noi assistevamo per esigenze un po' di tutti i tipi, da quelle domestiche ma soprattutto anche a quelle di compagnia, di socializzazione, delle persone molto diverse fra loro, tra cui un docente di filosofia brillante, molto affascinante, un altro era una persona da sempre impegnata nel mondo del cinema. Per contro c'era invece un ragazzo molto umile di case popolari che viveva con la nonna e che era stato allontanato totalmente dalla famiglia d'origine. Quindi erano persone che, colte proprio nel momento di massima espressione della loro vitalità, venivano strappate non solo alla salute ma anche agli affetti, e noi in qualche modo entravamo nelle loro vite, nelle loro case, militando in un'associazione i cui stessi membri si stavano ammalando, come Marco Sanna, come Massimo Crisafulli.
Il decennio degli anni Ottanta si chiude con opprimenti sentimenti di lutto e di paura e qualche timida speranza. Solo nel decennio successivo la scienza e la medicina avrebbero iniziato ad avere risposte concrete per l'emergenza. Nel concludere questo monografico sui primi anni dell'AIDS in Italia, non possiamo fare a meno di ricordare che il virus oggi può essere efficacemente curato se scoperto in tempo, ma non può essere ancora eradicato dal corpo umano. L'AIDS è ancora una realtà. Proteggersi è ancora una priorità, così come è importante sottoporsi al test in caso di ogni ragionevole dubbio. L'AIDS non è mai stato la malattia dei gay. Ha sempre colpito tutti e indiscriminatamente. Ma non si può che essere grati ad Arcigay Nazionale, ai circoli locali, alle associazioni e a tutte le persone LGBT che hanno deciso di impegnarsi strenuamente in una lotta coraggiosa che, se non ha vinto il virus, ha però combattuto l'ignoranza, lo stigma, la discriminazione, l'ipocrisia. Il nostro sentito ringraziamento va anche a tutti i medici e a tutto il personale paramedico che con abnegazione ed empatia hanno assistito e curato le persone sieropositive e malate, dimostrando un'umanità generosa, di cui sono un bellissimo esempio queste parole del dottor Giorgio Barbarini.
Io avevo fatto delle escursioni in montagna con dei miei pazienti di sieropositivi, avevo dormito in tenda con loro ed era stato importante per loro e era stato anche importante per me, con appunto questo contributo continuo da parte mia e da parte loro, perché mi hanno molto arricchito. Io li ho sempre visti nuovamente vivi vicino a me. Ecco, alcuni li ho accompagnati anche al funerale, fra l'altro alcuni che, cioè per i quali al funerale c'ero solo io, perché erano momenti, soprattutto i primi anni, erano terribili. Cioè, non so se vi ricordate, messi nel sacco nero, e questo era un risvolto che alcuni parenti non volevano vedere e non sopportavano, quindi spesso erano lasciati soli e allora io non potevo non esserci.
Avete ascoltato Le radici dell'orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'associazione culturale Le radici dell'orgoglio, da un'idea di Giorgio Bozzo,
scritto da Giorgio Bozzo, Andrea Meroni e Bianca Rondolino. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Fonico e tecnico di post-produzione Andrea Davide Leone. Il sito internet Le Radici dell'Orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Molte fotografie degli argomenti trattati nell'episodio sono state caricate sul profilo Instagram Le Radici dell'Orgoglio. Potete anche trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio su Spotify. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidelorgoglio.it, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.